Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte voi all'ascolto. 9:19, sono Isabella Visetti, siete su Rete 1. Mille Voci vi accompagna fino a mezzogiorno con notizie, storie e persone. Mille Voci, e fra le molte voci c'è anche la vostra, che ci piace sentire allo 076 321 1113. Ma oggi partiamo anche con un'altra voce, una voce un po' dialettale, perché vi vogliamo presentare il 20° volume della collana Le Voci, anche loro si chiamano così, pubblicato dal Centro di Dialettologia e di Etnografia. Questo 20° volume è dedicato alla ferrovia e ne parliamo con Andrea Marca. Buongiorno.
Buongiorno.
Andrea Marca, che è autore del volume e collaboratore scientifico del Centro di Dialettologia e di Etnografia. Allora, collana Le Voci, fa un po' il verso alla nostra trasmissione, 20° volume, e è un volume un po' particolare, ci spiega perché?
Sì, perché questa collana, che è già partita nel 2000, quindi è più di 20 anni che è attiva, è normalmente una collana che ripropone degli articoli del vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, arricchiti da un apparato iconografico più ricco e eventualmente con piccoli ritocchi. Più recentemente si sono proposte anche dei lanci in avanti, quindi con questa collana non si sono estratte delle voci, ma si sono prodotte delle voci che confluiranno più in là nel vocabolario. Penso alla voce muratore, muro, muratore, oppure alla voce luna, che sono state prodotte nel 2018 e nel 2019 sulla base di occasioni particolari. Per luna, per esempio, l'occasione era il cinquantesimo del primo allunaggio, e quindi con delle occasioni particolari si fa uno strappo alla regola e ci si proietta in avanti. Nel caso della ferrovia, lo stimolo è venuto dall'apertura della galleria di base del Monte Ceneri e quindi anche dal progetto cantonale Cultura in Movimento, che intende promuovere varie iniziative legate a questo traguardo epocale, insomma.
Però il salto è di poco in avanti, perché ci siete quasi alla F.
Sì, effettivamente in questo caso è veramente un piccolo salto, perché a breve uscirà il prossimo volume e Ferrovia non uscirà in quello, ma in quello successivo. Quindi sì, pochi mesi, insomma un anno al massimo.
Allora, l'altra particolarità di questo volume è che voi avete proprio anche voluto raccontare, testimoniare il grande influsso della ferrovia, sia come sistema di trasporto, sia come azienda sul territorio, appunto questo grande influsso sulle abitudini della Svizzera italiana, degli abitanti della Svizzera italiana e sul tessuto socio-economico del nostro territorio.
Sì, allora il taglio è un po' enciclopedico, diciamo, di questo articolo, di questa voce, senza però entrare in una trattazione troppo completa, sistematica, perché ci sono comunque altre pubblicazioni che lo fanno anche molto molto bene. Però appunto quello che interessa a noi è soprattutto questo impatto che ha avuto la ferrovia, ed è molto radicale ed è su vari livelli. Se pensiamo già al territorio, chiaramente ci sono delle zone dove questo impatto è molto palese. Non so, se andiamo a Chiasso, quella che era la piana paludosa dove poi si è insediata la ferrovia e lo scalo merci, ha subito un cambiamento notevolissimo, no? Con tutto lo sbancamento di Coldrerio hanno portato materiali per sanare questa palude. Se andiamo in Bassa Leventina, la zona della Biaschina, con le gallerie, con questi ampi terrapieni a gravità, le scarpate, hanno cambiato radicalmente il paesaggio e anche altrove, insomma, la massicciata anche in una campagna è entrata come un corpo estraneo, rettilineo, che ha cambiato la prospettiva a tutti. Però anche chiaramente sul lato economico ha avuto un impatto molto forte, Inizialmente c'era anche chi non era molto contento che arrivasse la ferrovia, perché la ferrovia in alcune zone ha messo in ginocchio chi si occupava dei trasporti, i cavallanti, i carrettieri, tutte queste persone che potevano avere un reddito grazie ai trasporti. Si sono viste un po' tagliare le gambe, insomma.
Ecco, le novità non sono mai sempre accolte da tutti in modo positivo, cioè questo periodo di transizione. Ma chi la usava la ferrovia all'inizio?
Ma all'inizio tendenzialmente ha un po' faticato la ferrovia a farsi strada, era anche promossa soprattutto per i viaggi d'affari, per il trasporto delle merci. Per la gente comune spesso mancavano i soldi per acquistare il biglietto, quindi sono molte le persone che, pur avendo a disposizione il treno, spesso andavano a piedi, anche con le linee regionali. Se penso alla Lugano-Tesserete, alla Lugano-Dino, ci sono molte testimonianze che raccontano che sì, Gevar Tram, ma non andava a pè, si partiva la mattina presto per andare al mercato, ma si andava poi a piedi tante volte. E è stato comunque un mezzo di trasporto che ha guadagnato il favore della popolazione in tempi comunque abbastanza brevi, e poi è diventato il mezzo più popolare, proprio chiunque lo utilizzava, anche perché non c'erano alternative fino all'arrivo delle utilitarie, delle auto private, diciamo. Quindi con gli anni 60 il treno era praticamente l'unica alternativa.
È vero, poi vedremo che il treno è stato anche poi il mezzo degli emigranti, no? La stazione era il luogo dove si ritrovava chi ritornava a casa, o era anche il luogo degli addii. Ma la ferrovia, i treni hanno avuto anche un impatto sulla musica, sulle canzoni, non poteva essere altrimenti, e anche sui pezzi dei Vadvuk, gruppo del Mendrisiotto. E allora vi propongo di ascoltare Ul Direct dei Vadvuk con la Little Orchestra. E Vadvuk, che lo sapete, sono usciti con un album live per festeggiare i 20 anni di attività.
Alle strisce dal crocicchio che e l'Umbria di Pobi, ma che vorrares di vital e devi far girare pal Durmak var
A mille voci, stiamo parlando del 20° volume della collana Le Voci del Centro di Dialettologia e di Etnografia a Bellinzona. Il volume, questo 20° volume, è dedicato alla ferrovia e ne stiamo parlando con Andrea Marca, che è autore del volume e collaboratore scientifico del CDE. Abbiamo sentito i Vadvuk che hanno anche scritto una canzone per le officine di Bellinzona, e un capitolo del libro è anche dedicato ai luoghi importanti della ferrovia intesa come azienda.
Sì, certo, volevo però ricollegarmi un attimo al fatto della canzone, che con la ferrovia appunto ci sono varie canzoni o testi che si richiamano, e come ricordato prima, spesso la ferrovia, la stazione è associata alle partenze, all'allontanamento, e ci sono proprio dei canti che maledicono la ferrovia per questo, quindi la ferrovia è quella che strappa l'amato e lo porta in guerra, oppure che porta via il papà dalla famiglia, oppure altre situazioni le ritroviamo spesso, o se pensiamo al maledetto sia il Gottardo e l'ingegnere che li disegnò, abbiamo diverse attestazioni, però va ricordato che la ferrovia è anche quella che ha avvicinato, cioè cambiando la percezione dello spazio, diminuendo le distanze, ha da un lato consentito anche o aiutato la formazione un po' della consapevolezza dell'appartenenza a una regione, a un cantone, e allargando un pochettino il raggio anche l'appartenenza del Ticino alla Svizzera è stata molto aiutata dalla presenza della ferrovia dopo il 1882 con l'apertura della ferrovia del San Gottardo.
Ecco, dunque allora la stazione come il luogo degli addi e come il luogo invece dove si andava per ritrovare e rincontrare gli emigranti che tornavano da oltre Gottardo o da altri paesi. Allora abbiamo detto un capitolo dedicato appunto alle officine, ma c'è anche come posso dire, i contenuti classici di questi volumi, le voci, ci sono i modi di dire, i toponimi legati alla ferrovia, la ferrovia ha proprio anche influenzato la lingua, cioè il lessico usato dai ferrovieri. Ma se parliamo di ferrovia, Andrea Marca, viene subito in mente la famosa espressione dialetto dalla ferrovia.
Sì, è un'espressione che è fatta risalire a Guido Calgari, che l'ha pronunciata diciamo nel 1967 in un suo intervento relativo proprio al lavoro del vocabolario dei dialetti, e lui diceva che questo dialetto della ferrovia è un insieme di 4-5 mila parole, la metà di queste sono delle parole italiane dialettizzate, ma che ci consentono, è una lingua che diciamo ha una funzione strettamente pratica, quasi mercantile, ci consentono di farci capire da Airolo fino a Milano e fino addirittura al Po. E non si tratta ovviamente di un gergo, quindi non si tratta della lingua dei ferrovieri, ma è quella lingua, quel dialetto che viene capito lungo tutta la ferrovia, lungo tutto questo asse che per il Canton Ticino è un po' una sorta di spina dorsale, no? Quindi che tiene insieme un po' tutto il cantone. È curioso che proprio nel 1967 anche Giovanni Orelli utilizzò un'espressione analoga, però lui parlò di dialetto dei ferrovieri, e questa espressione non ha avuto tanto seguito come il dialetto della ferrovia, forse proprio per questo, perché non è tanto quello che usano i ferrovieri quanto quello che si usa nell'ambito diciamo di un territorio legato dalla ferrovia.
Diciamo che però un piccolo capitolo di questo libricino è anche diciamo dedicato a questo lessico dei ferrovieri, che è un po' una lingua mista tra tedesco, che era probabilmente la lingua che usava la ferrovia, i macchinisti, e l'italiano e il dialetto, queste contrazioni tra dialetto e tedesco, interessante anche quello.
Certo, qui ci sono anche degli studi molto, molto ben fatti, molto completi. Qui entriamo proprio invece nel gergo un po' dei ferrovieri, anche se va detto che alcune di queste parole sono, diciamo, specialistiche, ma sono poi entrate anche nel linguaggio comune. E l'influsso, come detto, dell'ambito germanofono è molto forte proprio per la presenza della Gotthardbahn. Nella Svizzera italiana il personale ferroviario dei primi decenni, soprattutto quello che occupava delle funzioni medio-alte, ma non solo, era in prevalenza personale della Svizzera tedesca, e quindi ritroviamo questa presenza anche nella terminologia, soprattutto quella legata, non so, agli ordini di manovra, per esempio, o all'ambito amministrativo e logistico. Se vogliamo fare qualche esempio, non lo so, per esempio lo Stumpa è un binario morto, il binario morto quello che termina con un fermacarro, e si chiama Stumpa perché è Stumpengleis in tedesco, e lo stesso fermacarro viene detto Bock perché viene dal tedesco Prellbock.
Prego. Sì.
No, fra gli ordini di manovra che il capo manovra impartisce al macchinista, ci sono poi altri che sono presi dal tedesco pari pari, quindi ad esempio Stossa o Afara per dire spingi i veicoli, oppure Bremsa, Bewegal, no? Spostalo, ferma, frena. E talvolta poi queste parole vengono utilizzate in locuzioni miste, mistilingue, cioè con una parte di tedesco e una parte di dialetto, non so, bevega il paltai, no? Sposta questo vagone in maniera che possiamo allentare i tenditori e distaccare i vagoni.
Allora, ricordiamo Andrea Marca, siamo quasi in chiusura di questo tempo dedicato al libro, ricordiamo però la presentazione questa sera, sarà presente anche lei, questa sera al Cinema Teatro a Chiasso, non poteva essere altrimenti, a Chiasso, alle ore 20 verrà presentato appunto questo volume. Ci sarà anche l'occasione di visitare dalle 21 alle 23 la mostra al Max Museo su treni fra arte, grafica e design. Bisogna iscriversi e si può scrivere una mail a eventi@maxmuseo.ch. Valgono le prescrizioni del periodo, dunque certificato Covid e documento di identità. Allora, grazie Andrea Marca per essere
grazie
stato con noi. Buona giornata, buona presentazione questa sera del 20° volume della collana Le Voci. Andrea Marca, ricordo, collaboratore scientifico del Centro di Dialettologia e di Etnografia Bellinzona e autore di questo volume. Buona giornata. E ora proseguiamo con Mille Voci con Santana Maria Maria.
Gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB Ghetto Blues from the refugee camp.
Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. Spanish Harlem.
9.42, queste mille voci su Rete 1, io sono Isabella Visetti e mi ha raggiunto in studio Paolo Riva. Buongiorno Paolo, con una notizia di giornata che però è già stata oggetto del nostro radiogiornale e anche ne hanno parlato a 7.20 questa mattina. Allora, Barbados avrà una nuova presidente, si è già insediata e dunque non sarà più la regina Elisabetta la capo di Stato di Barbados. Da dove partiamo, Paolo?
Partiamo da Barbados, tanto per cominciare, isoletta caraibica che però ha una caratteristica geologica che la rende diversa da tutte le altre isolette caraibiche, che non è di origine vulcanica Barbados, per cui non ha questa minaccia.
Barbados.
E allora diciamoci anche come si chiamano gli abitanti di Barbados, che sono i Barbadiani. I Barbadiani sembra il nome di una popolazione presa da un film della fantascienza.
Da un fumetto.
Da un altro paese, da un altro pianeta. Invece sono i Barbadiani, sono gli abitanti di Barbados che da oggi, 30 novembre, non sono più sudditi ufficialmente della regina Elisabetta II e diventano una repubblica. Oggi 30 novembre, un giorno abbastanza simbolico per la loro storia, anche politica. Intanto per cominciare guardiamo la realtà di Barbados, isoletta che è grande più o meno un quarto del Canton Ticino, con meno popolazione del Canton Ticino, insomma ci sono 287.000 abitanti, con un prodotto interno lordo che è inferiore di un quarto più o meno a quello del Canton Ticino, cioè dunque una realtà molto simile proprio alla nostra regionale, se vogliamo, o addirittura più piccola, che diventa uno Stato a tutti gli effetti, non che non lo fosse prima, ma il 30 novembre a Barbados si festeggia la giornata dell'indipendenza, perché ufficialmente è lì che è il 30 di novembre di 55 anni fa che Barbados è diventata uno stato indipendente, dunque sempre sotto la corona britannica, ma indipendente, era una cosiddetta monarchia parlamentare, dove c'era un parlamento, dove c'era un governatore che governava la nazione e lo Stato in nome della regina Elisabetta, che di fatto era la regnante. Infatti nella definizione, insomma, nei compiti e nei titoli della regina Elisabetta c'era fino a ieri anche il fatto di essere la sovrana di Barbados e di altre naturalmente 9 realtà caraibiche.
Regina Elisabetta che non sarà sull'isola per partecipare a questo passaggio di potere.
Non ci sarà il figlio, ci sarà Carlo, ci sarà il principe Carlo, che ha detto che va volentieri, e la regina è probabilmente anche per una serie di motivi facilmente comprensibili che non hanno niente a che vedere col passaggio di potere, che in qualche modo è un passaggio logico ed inevitabile, a questione di tempo, non andrà a Barbados per evitarsi anche gli strapazzi, insomma, vista l'età preferisce stare a calduccio.
Paolo, ti faccio io una domanda prima di sentire Franco Battiato. Perché questo passaggio di potere a me fa molto piacere? Vediamo.
Allora, ti fa molto piacere perché praticamente scinde un cordone dell'isola con il colonialismo, ma non è il vero motivo. Il vero motivo è che il potere politico a Barbados da oggi è saldamente in mano femminile, saldamente, perché il primo ministro e il presidente sono la primo ministro e la presidente.
Allora, ha indovinato Paolo Riva. Franco Battiato, La stagione dell'amore.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti perduti non si scordano mai. La stagione dell'amore tornerà, con le paure e le scommesse, questa volta quanto durerà? Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. Abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti perduti non ritornano mai. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo
siamo avute di occasioni, perdendole.
Barbados inaugura invece la stagione dell'indipendenza piena, due donne al comando, una prima ministro e una neopresidente, Sandra Mason, che sì, si è insediata oggi. Io ho letto che Barbados è anche, guarda che lo dico come dici sì, tu, non
sì,
Barbados.
Barbados, no,
così
Barbados,
mi do un tono.
Visto che sono nel Commonwealth, rimangono nel Commonwealth, usiamo questo tono inglese. Così,
ecco,
che...
British. Ho letto che oltre a essere un paradiso naturale è anche un paradiso fiscale.
Sì, è un altro dei paralleli che potremmo fare fra Barbados e la Svizzera. È anche nella lista nera dei paradisi fiscali, secondo l'Unione Europea, per cui anche lì saranno questioni di cui si dovranno occupare, ma non credo che siano questioni di cui si occuperanno con grande urgenza, né la presidente né la primo ministro,
la prima ministra
Sandra Maya Motley, che prima di fare la prima ministra faceva la governatrice in nome e per conto della regina Elisabetta, che ha curato la transizione, ripetiamo, da uno stato che è stato, quando era totalmente appartenente alla corona britannica, era una colonia, letteralmente una colonia nella quale si producevano sostanzialmente beni di consumo per la madrepatria, su tutti lo zucchero, la coltivazione dello zucchero è stata per anni, ancora oggi è abbastanza importante, ma per anni è stata il motivo di esistere della colonia, tant'è che il 90% della popolazione di Barbados è una popolazione nera, direttamente, ma proprio molto direttamente, geneticamente legata agli schiavi che venivano portati sull'isola per lavorare nelle piantagioni. Oggi la maggior parte delle persone sono impiegate nel settore dei servizi, perché dall'agricoltura come attività principale si è passati oggi, facilmente comprensibile, all'attività principale che è rappresentata dall'industria del turismo. Per cui, ecco, l'industria del turismo oggi la fa da padrone, e più del 90% della forza lavoro sull'isola è impiegata nel settore dei servizi, dunque nel terziario, che possono essere sì le banche, sì i servizi finanziari, ma soprattutto alberghi, ristorazione e strutture turistiche.
E ha già allungato gli occhi la Cina su isola.
La Cina evidentemente
sta arrivando ovunque.
Allunga gli occhi ovunque, perché? Perché evidentemente c'è la possibilità di diventare in qualche modo influente nell'area. Abbiamo detto che diventano indipendenti, diventano una repubblica, ma rimangono nel Commonwealth britannico. Una delle cose che cambia, qualcuno dice, ma cosa cambia se erano già una democrazia, una monarchia parlamentare, cosa cambia per i cittadini, cosa che cambia veramente? Allora, una delle cose che cambia è che vengono attenzione, perché fa sorridere, ma sono i cambiamenti immediati, vengono tolte le foto della regina Elisabetta dai luoghi pubblici, che adesso invece la raffigurano lì dappertutto, la sovrana viene tolta, devono cambiare gli stemmi sulle uniformi, dunque dovranno cambiare le uniformi, probabilmente i cinesi sono interessati anche a quel mercato lì di forniture di uniformi, le poste devono cambiare uniforme, la polizia deve cambiare uniforme, insomma tutti i servizi dello Stato uniformati devono cambiare uniforme, perché lo stemma non va più bene, perché raffigura la corona britannica che va tolta, dunque ci sarà un nuovo, ci sarà anche lavoro per un qualche grafico sull'isola, sperando che c'è qualche giovane grafico che fa il concorso e che possa diventare celebre perlomeno lì, per essere colui che ha creato il nuovo logo dell'isola. Dunque devono cambiare le uniformi, devono togliere le foto della regina Elisabetta e devono cambiare la carta da lettere.
Devono cambiare la carta da lettere,
tutte le intestazioni, diciamo la carta da lettera, e tutte le intestazioni vanno cambiate, per cui ci sarà anche una certa cifra d'affari nel mondo delle insegne di Barbados, che dovranno essere cambiate togliendo la menzione che lega l'isola al Regno Unito. Restano però, dicevamo, nel Commonwealth, qui la Cina mette i piedi in avanti, proprio perché capisce che se dovesse succedere, e succederà anche per le altre prima o dopo, naturalmente c'è la possibilità di diventare influenti nell'area. La regina Elisabetta ha espresso rammarico, dice mi dispiace, non poteva dire altro, dice ma però non è che succede granché, era, ripeto, un passo più o meno logico, in realtà era già stato rinviato di 5 anni. Si doveva fare il 30, si doveva fare il 30 novembre. Avevano deciso che doveva essere un 30 novembre, ma il primo progetto era di farla 5 anni fa e l'hanno spostata e l'hanno fatta oggi. Per cui ecco questa sudditanza rispetto alla corona britannica è durata 5 anni più del previsto, ma ecco non è un dramma, tranne che naturalmente risveglia il dibattito sull'impero, l'impero britannico. Voi sapete che in Inghilterra tra l'altro sono sensibili perché c'è stata la Brexit che è considerata da molti un insuccesso, adesso perde il Commonwealth, perde forza. Ma soprattutto, e qui saranno invece delle cose da tenere d'occhio con molta più attenzione, le prossime due che potrebbero decidere di distaccarsi e chiedere lo status di repubblica sono l'Australia e la Nuova Zelanda, e allora lì è tutta una faccenda diversa.
È tutto un altro peso. Grazie, grazie Paolo Riva. Intanto a Barbados stanno già festeggiando,
fuochi.
Chiaro, è un passaggio non solo simbolico di potere, anche se la regina è dispiaciuta.
Dispiaciuta.
It's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else around everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become
you fall and you crawl and you break and you take what you get and you turn it.
mille voci abbiamo detto di questo passaggio di Barbados alla completa indipendenza. Ci scrivono: dovranno adeguare anche i francobolli? Sì, Paolo Riva mi ha detto di sì, invece la moneta no, perché avevano già un loro dollaro, perciò quel passaggio lì non dovranno farlo.